agli incontri di quest'anno per l'esperienza di vita, dato che nella nostra diocesi quest'anno si legge il Vangelo secondo Luca, ho pensato non di leggere il Vangelo perché non arriveremo a leggerlo tutto in 9 incontri, ma di vedere un aspetto particolare, adatto penso anche per la nostra casa e per il nostro compito, nostro di noi che viviamo qui, la preghiera nel Vangelo secondo Luca. Quindi leggeremo dal Vangelo di Luca solo quei tratti che parlano della preghiera. Però guardando un po' qua e là ho visto che sono molti. Quindi credo che diventa un pochino quasi una scuola di preghiera, se si può dire così. Perché anche i discepoli di Gesù hanno chiesto a lui: insegnaci a pregare. Quindi hanno scoperto, i discepoli di Gesù, di non saper pregare, anche se pregavano da una vita, ma stando vicino a Gesù hanno scoperto che avevano bisogno ancora di imparare. E credo che questo bisogno di imparare a pregare rimanga costante anche nella nostra vita, perché più preghiamo, più scopriamo di non essere capaci. Ecco, quindi viviamo questi 9 incontri, cominciando da quello di oggi, così come una, forse è azzardato chiamarlo scuola di preghiera. Comunque, stiamo a scuola di San Luca, o meglio a scuola del Signore Gesù e dei Suoi Santi, che ci insegnano la vera preghiera. Oggi iniziamo guardando in particolare qualcosa dal primo capitolo di San Luca, e lì troviamo non quello che insegna Gesù, ma il suo spirito. Troviamo la preghiera di Maria, troviamo questo, possiamo dire, insegnamento che Maria ci fa con l'esempio, con il suo esempio. E vorrei dare come sottotitolo a questo incontro, a questa preghiera di Maria, questa parola: la sorpresa dell'ascolto. Maria non stava pregando, almeno l'Evangelista non ci dice nulla di questo, e gli iconografi o la tradizione antica della Chiesa ci dice che Maria stava lavorando quando venne sorpresa dalle parole dell'angelo. È da notare appunto questo, che nel Vangelo San Luca non ci dice che Maria è rimasta turbata o sorpresa al vedere l'angelo, no, ma all'udire le sue parole. Maria è stata sorpresa da queste parole. Non sapeva cosa pensare. È sorpresa dalle parole dell'angelo Gabriele. Che parole sono quelle dell'angelo Gabriele? Sono le parole dei profeti. Le parole del profeta Sofonia e del profeta Zaccaria, che invitano Gerusalemme alla gioia, di più all'esultanza, perché si compiono le promesse che sono state fatte al popolo. In Zaccaria troviamo al capitolo 2 appunto queste parole: gioisci, esulta, figlia di Sion, perché ecco io vengo ad abitare in mezzo a te, oracolo del Signore. E le prime parole che l'arcangelo dice a Maria sono appunto: rallegrati, Maria, il Signore è con te. Gioisci, esulta, io vengo ad abitare in mezzo a te. Qui comincia, o meglio possiamo dire continua, la preghiera di Maria, perché io credo che Maria è capace di ascoltare queste parole perché è in atteggiamento di preghiera e di preghiera profonda. Altrimenti queste parole sarebbero scivolate via, anche questa volta come forse altre volte, come quando le ascoltiamo noi. Quando noi ascoltiamo le parole dei profeti, ci passano via, alla fine non sappiamo più quello che abbiamo udito, tante volte, perché non siamo in preghiera, non sentiamo quelle parole come rivolte da Dio a noi, non siamo in pieno rapporto di amicizia o di figliolanza con Lui. Invece a Maria queste parole non scivolano via, perché appunto lei sta pregando, e pregando vive un ascolto diverso. Ode le parole non belle per gli altri o belle per tutti, ma stando in preghiera le parole di Dio che le vengono all'orecchio lei le ascolta come rivolte esclusivamente a lei. Maria le ha preso davvero sul serio queste parole con un'attenzione nuova e quindi ha saputo dare un'importanza nuova alle parole che sentiva. E quindi anche i suoi sentimenti nascevano dal desiderio di rispondere a queste parole. Si domandava che senso avesse un tale saluto. Quindi queste parole sono diventate per lei importanti, fondamentali, tali da determinare tutto il suo tempo e tutta la sua vita. Ecco la preghiera che noi impariamo anzitutto da Maria, un modo di ascoltare, un modo di ascoltare Dio che parla. La parola di Dio va ascoltata in questo modo, come la sta ascoltando Maria. Lei ascolta come rivolte a sé le parole che nella sinagoga vengono lette e ascoltate da tutti, ma nessuno le ha prese così sul serio come le ha prese Maria. Ascolta le parole per sé, rivolte come rivolte a sé, e si premura di rispondere a queste parole. E in questo modo entra in rapporto vero, profondo con Dio. E questo rapporto profondo con Dio si sviluppa nel rapporto profondo con il suo Figlio, che le viene annunciato. E quel Figlio che scopre che sarà suo, sa che è di Dio e sa che è di tutto il popolo. E quindi Maria conclude questo momento di ascolto, questo momento profondo di preghiera nuova, lo conclude con quella famosa parola che noi cerchiamo di fare nostra, di ripeterla: eccomi, eccomi. È la conclusione della preghiera di Maria: eccomi. Questa parola è il modo di conformarsi al suo figlio. La lettera agli ebrei dice che il figlio di Dio, entrando nel mondo, dice: ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. È la frase di un salmo, Salmo 40. Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Maria, in questo momento, le dice lei queste parole. Risponde quindi anche lei a Dio che le ha parlato, risponde con un'altra parola di Dio, presa appunto da questo Salmo 40. Ecco, io vengo, eccomi. Si faccia in me la tua parola, quello che tu hai detto, cioè la tua volontà, quella volontà che mi hai manifestato. Ma la sorpresa per Maria non è solo questa. Quella parola che ha udito ha risvegliato in lei non solo dei sentimenti per offrirsi, o sentimenti di meraviglia o di gioia, ma la parola che ha udito, o meglio, alla parola che lei ha udito, lei cerca di rispondere anche con azioni concrete. Si mette in viaggio per andare dalla cugina Elisabetta, dalla sua parente, perché ha saputo che è in attesa di un figlio. Arrivando da questa parente, lei la saluta, ma poi Elisabetta esclama a gran voce: benedetta tu fra le donne, e tutte le altre parole che conoscete. Maria rimane sorpresa anche questa volta. Queste parole di benedizione e di elode, di elogio, se le lascia dire tutte, senza interrompere. Non interrompe Elisabetta, la lascia parlare. Perché Maria ha imparato ad ascoltare. Non ascolta Elisabetta e quindi le sue parole come fossero parole di una donna qualunque, ma le ascolta come parola di Dio. Le ascolta come ha ascoltato quelle dell'angelo, con la stessa attenzione, con la stessa gioia. E a queste parole risponde. Che cosa risponde? Anzitutto questo: è vero che Dio ha compiuto in lei grandi cose. Maria non si sente grande, sa di esserlo, perché Dio ha lavorato, Dio ha compiuto in lei grandi cose. Quindi Maria, dopo aver sentito le parole di Elisabetta, non risponde ad Elisabetta, ma risponde a Dio. E cosa dice? L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Loda Dio, esprime la sua gioia per Lui, e la esprime rispondendo ancora a quel saluto dell'angelo che le aveva detto: rallegrati, Maria ubbidisce, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Maria, qui davanti a Elisabetta, rispondendo alle parole che ha udito dalla bocca di Elisabetta, risponde a Dio, risponde anche ancora al saluto dell'angelo che l'aveva invitata alla gioia. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Esprime quindi la gioia per un Dio così grande che entra nella storia degli uomini e non solo nella storia del popolo, ma delle singole persone, nella sua storia personale. E continua a contemplare questo Dio. E nella preghiera che sgorga dal suo cuore e dalle sue labbra, vediamo il frutto della sua contemplazione di Dio. Ciò che Maria sa di Dio e ciò che ha visto di Lui, naturalmente ascoltando le Sacre Scritture, tutto quello che Maria sa di Dio diventa preghiera. Prima di tutto ha guardato l'umiltà della sua serva. Di questo lei ha avuto esperienza qualche giorno prima, quando ha udito rivolte a sé le parole dell'angelo. Ha guardato l'umiltà della sua serva. Sa di essere piccola, ma sa di essere serva di Dio, e questa è la grandezza più bella e più grande che possa esserci, essere servo di Dio. Però non si vanta di esserlo, invece loda Dio, è stato Lui a guardare a lei. È di Dio la grandezza, è tanto più grande quanto più si è chinato a guardare una ragazza piccola come lei. Ha guardato l'umiltà della sua serva, e questo avrà delle conseguenze. Maria lo intuisce, lo sa. Quali conseguenze? D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Ha cominciato Elisabetta a chiamarla beata, ma continueranno tutte le generazioni. Anche di questo Maria non si vanta, ma nemmeno nasconde. È opera di Dio anche questa, volere del Padre. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Non dice: visto che Dio ha fatto in lei grandi cose, allora guardatemi bene, o allora io sono importante. No, santo è il suo nome. Quando Maria scopre in sé l'opera di Dio, rivolge il proprio sguardo a Lui e aiuta noi, aiuta chi l'ascolta a guardare a Dio, ad accorgerci della bellezza e della grandezza di Dio. Santo è il suo nome. Maria non ferma il nostro sguardo su di sé, ma ci porta subito, in ogni momento, a guardare al Padre. di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Maria ha guardato a tutta la storia del popolo di Israele, o a tutta la storia di tutti i popoli, e vede che la misericordia di Dio copre tutta la storia, tutti i popoli, tutti gli uomini, ma non solo quelli passati, anche quelli futuri, di generazione in generazione, su quelli che lo temono. Quindi è importante che nel cuore dell'uomo entri il timore di Dio, perché allora l'uomo sa riconoscere la misericordia del Padre e la può godere. Se l'uomo non teme Dio, non ha il santo timore di Dio, come fa a riconoscere la misericordia e ad accoglierla e a goderne? Si stende su quelli che lo temono. E allora ecco che adesso Maria, continuando la sua contemplazione, la sua presentazione di questo Dio che lei ha amato e ama perché è entrato nella sua vita, ecco, ci aiuta a vivere nel santo timore di Dio. Ci fa osservare di Dio alcuni atteggiamenti che ci aiutano a stare davanti a Lui non con indifferenza, non con leggerezza o superficialità, ma con quel atteggiamento che chiamiamo il santo timore di Dio. E allora che cosa vediamo? Che cosa ci fa vedere Maria? Il suo atteggiamento verso gli uomini. Tra gli uomini non ci sono solo gli umili e i santi, ci sono anche gli empi, ci sono quelli che si vantano, che si insuperbiscono. Cosa ha fatto Dio verso di loro? Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Maria osserva questo modo di fare di Dio nella storia, come per dirci: state attenti, accogliete l'umiltà nel vostro cuore, non mettetevi davanti a Dio con superbia, con pretesa. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Anche se i pensieri degli uomini, dei superbi, sono pensieri grandi, che li portano a compiere opere lodate da tutti, anche se questi uomini riescono a compiere azioni valorose o a far ripetere il loro nome per secoli, Dio li ha dispersi, ha disperso i superbi, ha rovesciato i potenti dai troni. Maria contempla anche questo modo di fare di Dio, lo vede dalla storia che è passata. Ha rovesciato i potenti dai troni. È come se il Signore ci dicesse attraverso Maria: non invidiate quelli che salgono in alto. Non andate lì dietro, Dio li ha rovesciati, ha innalzato gli umili. Anche questo Maria l'ha potuto vedere nella storia. Davide era un umile, ha innalzato gli umili. Lei stessa può dirlo, era una ragazza qualunque che nessuno conosceva. E adesso lei sente che Dio la sta mettendo alla luce di tutto il mondo, perché tutti la vedano. ma è opera di Dio. Lei rimane umile. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Anticipa qui Maria quello che dirà poi Gesù: beati i poveri in spirito, beati i poveri, guai a voi o ricchi. Maria le anticipa queste parole del Signore nella sua preghiera. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri. Vediamo allora qual è la preghiera che ci insegna Maria, o che ci viene presentata come inizio del Vangelo qui secondo Luca. È una preghiera anzitutto di contemplazione, uno sguardo che riesce a vedere Dio, a vedere il suo modo di essere e di agire. Quel modo di agire di Dio nella storia del popolo e nella propria storia personale. E questa contemplazione dà gioia. Il mio spirito esulta. Lo sguardo di Maria è continuamente, nella sua preghiera, continuamente rivolto a Dio, anche se non dimentica il mondo con le sue sofferenze e le sue negatività. Però anche queste le vede come illuminate dalla presenza di Dio, i superbi, i potenti, i ricchi. Maria li vede illuminati dall'amore di Dio, che li abbassa proprio per misericordia, perché possano convertirsi e perché gli altri non siano scandalizzati o impediti da questo loro atteggiamento negativo. E durante questa sua preghiera, questa sua contemplazione, Maria lascia che i propri sentimenti rispondano a quello che lei vede di Dio. Vede Dio rivolto a lei, lo vede impegnato a far giustizia nel mondo, ma ella nella preghiera si dimentica di sé per continuare a tenere lo sguardo rivolto a Dio, rivolto al Padre. Di Lui vede la misericordia, di Lui vede la serietà, la fedeltà e la volontà di salvezza che esige conversione. I potenti, i superbi, i ricchi devono convertirsi. La misericordia di Dio certamente è per tutti, copre le generazioni, però i superbi e i ricchi e i potenti non la possono godere se non si abbassano. Quindi la misericordia di Dio non è un qualche cosa di magico che copre tutto, no, deve venire accolto dalla libertà deve essere accolta dalla libertà dell'uomo. Maria vede quindi queste azioni, questi interventi di Dio come fedeltà alle sue promesse. Non è lei l'unica, sa di non essere l'unica a vedere Dio così come lei lo sta vedendo, ma è da secoli, da Abramo in qua, che Dio viene contemplato in questo modo e viene ascoltato. Sa di non essere l'unica ad ascoltare Dio. Anche Abramo lo ha ascoltato. I nostri padri hanno ricevuto le sue promesse, quindi hanno ascoltato la sua voce. Lei sa di essere dentro questa storia fatta di interventi di Dio, di parola, di promessa, di fedeltà di Dio. Guardando l'atteggiamento di Maria, quindi vediamo come l'ascolto attento di Dio, questo modo di pregare, stando in ascolto di Lui, ci riserva delle sorprese che cambiano la vita. Quindi la prima nostra preghiera è questa, è l'ascolto. Un ascolto che è tutto da imparare, tutto da rivedere, da rivivificare. Una volta Gesù ha detto ai suoi discepoli: badate a come ascoltate. C'è modo e modo di ascoltare. Maria ci mostra il vero modo di ascoltare. Quindi il primo atteggiamento di preghiera è questo ascolto attento. Attento a che cosa Dio fa, perché anche quello è segno della sua volontà, è segno della sua parola. Quindi attenzione all'agire di Dio nella storia. E attenzione anche ai messaggi, alle parole che possono venire da Lui. In che modo? Tramite le parole della Scrittura. Maria ha sentito le parole della Scrittura dalla bocca dell'angelo. Tramite parole di persone ispirate. Maria ha sentito parola di Dio dalla bocca di Elisabetta. E tramite fatti concreti. Maria si è accorta che Elisabetta aveva bisogno di lei. E questo per lei è stato una parola di Dio, un segno della volontà del Padre. Il nostro ascolto attento di Dio quindi passa per vari gradi. L'ascolto della parola, della Sacra Scrittura, l'ascolto delle persone che possono essere ispirate da Dio, l'ascolto dei fatti concreti che si presentano alla nostra vita. Ascolta è anche il primo o la prima parola che introduce i comandamenti di Dio. Ascolta Israele. Se Israele non avesse un ascolto attento, non udrebbe neanche i 10 comandamenti, neanche il comandamento dell'amore di Dio. Quindi, prima di tutto, il primo comando è questo: ascolta. Ed è l'unico comandamento dato da Dio stesso direttamente ai discepoli di Gesù. Ascoltatelo, si sono sentiti dire i tre sul monte. Ascoltatelo. Ascoltare Gesù. Questa parola, questo comando è quello che Gesù ha continuamente praticato nella sua vita. Lo vedremo andando avanti, scoprendo come Gesù ci insegna a pregare. Vedremo come la sua preghiera è anzitutto ascolto. E l'ascolto è l'atteggiamento che ci mette a vero contatto con Dio. Perché se nella preghiera noi non fossimo prima di tutto in ascolto, rischieremmo di parlare a noi stessi o di dir cose credendo di dirle a Dio, ma se non stiamo in ascolto di Lui, chi ci garantisce che c'è Lui davanti a noi? In questo capitolo, quindi, del Vangelo di Luca, vediamo anzitutto Maria come esempio di vero ascolto attento e disponibile. Le due facce dell'ascolto sono queste: l'attenzione a quanto viene detto, ma anche la disponibilità. L'obbedienza, quindi, la disponibilità a fare come viene detto. La preghiera, l'atteggiamento del nostro stare davanti a Dio deve essere questo, ed è la base di ogni eventuale preghiera che possa sgorgare dal nostro cuore. Prima di tutto, un ascolto attento e disponibile. Se non ci fosse la disponibilità, nemmeno la nostra attenzione sarebbe completa, perché se non c'è la disponibilità a fare quanto il Signore dirà o potrebbe dirci, se non c'è questa disponibilità, noi delle parole che Lui dice ne scartiamo subito alcune. Rischieremmo di non udire o di passare in secondo ordine certi suoi desideri. Quindi, prima di tutto, come Maria ci mostra nel suo atteggiamento, attenzione semplice, umile e disponibilità. Maria non blocca nessuna parola, né dell'angelo, né di Elisabetta, neanche quando Elisabetta dice beata, benedetta. Maria ascolta anche queste cose belle. Il suo ascolto è davvero attento, perché lei è disponibile. Eccomi, sia fatto di me secondo quanto hai detto. Durante il momento di silenzio che avremo, ecco, cerchiamo di metterci, provare a stare in questa disposizione di ascoltare, mettendoci attenti e soprattutto disponibili. Perché la nostra attenzione dipenderà dalla qualità della nostra disponibilità. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.